stare stasera non sono potuti venire e auguro buona lezione a tutti, quindi saluto.
Grazie.
Questo, benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il nono itinerario, quindi il penultimo itinerario dell'anno 2014. Poi il nostro viaggio continuerà in un altro anno solare del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'esame biennale. Ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale, come ben sapete, della filosofia cristiano-latina e i suoi albori. E come abbiamo studiato, la filosofia cristiano-latina comincia a sviluppare un suo pensiero nella scuola di Auxerre, con Eirico e Remigio di Auxerre. Noi li abbiamo incontrati, siamo stati a lezione da loro. Poi Remigio ha lasciato Auxerre, è andato a Renzo, è andato a Parigi, ha fatto carriera. E soprattutto nella scuola di Reines si sviluppa la filosofia cristiano-latina, con quello straordinario magister e personaggio che è Gerberto d'Aurillac, no? Alias Papa Silvestro II, il pontefice dell'anno 1000 che abbiamo imparato a conoscere e che è un personaggio straordinario, per questo fuori dai libri di storia dove studiano gli studenti, ma se lo mettiamo, se lo dobbiamo mettere per forza. Abbiamo detto al termine dell'itinerario della scorsa settimana che per Aristotele, voi sapete che Aristotele è entrato in gioco, il pensiero di Aristotele è entrato in gioco in questo momento, attraverso la scuola di Toledo, di Cordova, di Toledo e poi all'interno delle Ecumene Carolingia. Per Aristotele una cosa, un oggetto da valorizzare è l'intelletto umano, quella straordinaria macchina che è l'intelletto umano. E nel testo della metafisica, un po' di sapere che viaggiamo con la metafisica di Aristotele, nel testo della metafisica Aristotele si domanda di quale materia particolare sia fatto l'intelletto e quale forma universale abbia. Ora, i ragionamenti di Aristotele su questo tema chiave, su quale sia la natura dell'intelletto e quali siano le sue funzioni, comincia ad occuparsene, no? Ora magari diremo delle cose che per noi oggi sono banali, però quando Aristotele, che è morto nel 322 avanti Cristo, ha cominciato ad occuparsene, evidentemente ha aperto una strada, no? E è una strada che è ancora lunga da percorrere, però perché continuiamo a cercare di capire come funzionano i reticoli che abbiamo dentro al cervello, no? Come è fatta la materia grigia, come funzionano, come si coniugano, tutta una serie di questioni. E vengono utilizzati i ragionamenti di Aristotele da Gerberto d'Aurillac nel corso delle sue lezioni alla scuola di Reims per dare impulso allo sviluppo della dialettica come se fosse una vera e propria disciplina, cioè la dialettica è quella scienza che studia, a questo punto diventa non solo l'arte del parlare bene per imporre la propria opinione a tutti gli altri, no? La dialettica diventa quella disciplina che studia il funzionamento dei nostri ragionamenti, di come funziona la ragione, di come noi siamo in grado di riflettere, di come funziona l'intelletto. E disciplina non come un semplice strumento del sapere, no? Come pensa Aristotele ancora, ma come un vero e proprio sapere, no? Capace mediante le sue regole di conoscere e di interpretare la realtà, no? Siccome la dialettica è la disciplina che dovrebbe farci capire come ragioniamo, e allora è chiaro che è quella disciplina che ci aiuta a conoscere la realtà che abbiamo intorno. Che è la realtà che abbiamo intorno. E Nelle scuole del XII secolo, ormai stiamo gravitando intorno all'anno 1000, no? Siamo entrati nell'anno 1000, abbiamo visto che il mondo non è finito, eh? Guardate che lo pensavano in pochi, perché l'anno 1000, quindi 1000 non più 1000, la dicitura 1000 non più 1000 se ne sono inventati i romantici, poi lo vedremo, poco tempo fa. E la dialettica prende un'importanza, come tra poco vedremo, tale per cui tende ad assoggettare a sé anche le verità di fede. Quindi nelle scuole la scolastica comincia a pensare, e la dialettica, quello strumento che serve per interpretare la realtà, vuol dire che è in grado di interpretare anche le verità di fede, che sono legate, no? Alla realtà, a una realtà concreta, cioè Gesù Cristo si è incarnato nella storia, cioè, quindi è chiaro che la storia della salvezza avviene. E questo diventa un problema, provoca grandi tempeste ideologiche, favorisce la formazione nell'ambito del nascente movimento della filosofia cristiano latina, siamo di fronte a questo paesaggio intellettuale, delle prime due grandi correnti di pensiero contrapposte, i dialettici e gli antidialettici. I nomi glieli abbiamo dati successivamente. Ora, nel corso queste correnti. Nel corso di questo itinerario vedremo chi sono e dove operano i principali rappresentanti del movimento dei dialettici e quello degli antidialettici. Per quanto riguarda gli antidialettici introdurremo soltanto, non andremo ancora a Montabellana, aspettiamo che medichi la prossima settimana, ci siamo anche nel e il ma ora. A proposito di Gerberto Doriac, che è stato, come sappiamo, promotore della fondazione della dialettica come disciplina, sono tre settimane che stiamo alludendo, no? Ricordate, alle numerose leggende che riguardano questo personaggio. Cioè, sono tutte leggende in senso denigratorio. E perché? E che ruolo ha la dialettica, che si è fatto tanti nemici Gerberto Doriac, perché avrebbe voluto riformare la Chiesa, avrebbe voluto fare una retata a Roma. E quindi è chiaro che si è fatto tanti nemici, no? E quindi ci sono tutta una serie di leggende in senso denigratorio. Perché avviene questo? Che ruolo ha la dialettica nei confronti dell'apparato leggendario che chiarisce attorno alla figura di Gerberto Doriac, il Papa Silvestro II? È questo che a noi interessa. È evidente che insegnare a ragionare in modo dialettico, come Gerberto ha fatto alla scuola di Reims, contribuisce ad aprire la mente delle persone e a svuotare di senso le superstizioni e le credenze irrazionali, creando un argine nei confronti dell'ignoranza che viene utilizzata più che mai in questo momento, ma non solo in questo momento, poi continua questa predisposizione, no? Come un valido strumento di potere da parte della casta aristocratica, feudalesimo sta dominando, e ecclesiastica, le due cose combattono, no? Ad un certo punto, dalla quale Gerberto, come monaco e come intellettuale, vuole distinguersi. Il testo sul quale puntiamo la nostra attenzione, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è di un autore medievale che si forma in una scuola di orientamento dialettico e che quindi tende a raccogliere le leggende sulla figura di Gerberto Doriac, di Papa Silvestro II, con un intento ironico, per smontare la presunta veridicità di queste dicerie, affermando esplicitamente che derivano dal fatto che Gilberto Doriager è stato uno straordinario personaggio che per la sua erudizione ha precorso di secoli i tempi in cui è vissuto. Ma di quale opera e di quale cronista medievale stiamo parlando? Guardate sul punto 1 delle persone. Le leggende sulla figura di Gilberto Doriager, di Papa Silvestro II, sono state raccolte e commentate da un monaco benedettino inglese che si chiama Guglielmo di Valnesbury, che è vissuto tra 1180, non sa bene quando sia nato, no? E 1143, e siamo nel Wiltshire, dico bene? Wiltshire. E poi siamo nel bisogno di sarà nel Leicester, dico bene? Dico siamo nella parte sud occidentale dell'Inghilterra, ed è diventato noto questo Guglielmo come storico e come cronista. Guglielmo di Valmesbury è un intellettuale scolastico dotato di uno spirito particolarmente curioso e attento, si è nutrito delle numerose opere presenti nella grande biblioteca della sua abbazia. Vedete, siamo di nuovo in un'altra grande abbazia che dobbiamo conoscere. Stiamo facendo veramente una cura sulle abbazie, no? E qualcuno potrebbe dire un'indigestione, no, in realtà le prendiamo le abbazie come fossero vitamine o integratori, dobbiamo utilizzarle come integratori, e quindi si è nutrito delle numerose opere presenti nella grande biblioteca dell'abbazia di Valmesbury, in particolare di quelle di un personaggio che si chiama, abbiamo anche incontrato a suo tempo, si chiama Beda il Venerabile, un monaco studioso vissuto in età alto medievale tra il 674 e il 735, che è stato un grande divulgatore della filosofia e delle opere di Agostino di Ippona, Confessioni, la città di Dio, la Trinità, tanto da influenzare profondamente il cristianesimo inglese. È quello che ha portato Beda, no, Agostino, nei paesi anglosassoni. Ebbene, Guglielmo di Valmesbury, nel corso dei suoi studi, raccoglie una collezione di storie medievali e poi decide di riscriverle sotto forma di racconto popolare, cioè di costruire un grande racconto popolare, no? E con uno stile simile a quello che ha utilizzato il venerabile Beda in una delle sue opere intitolata Storia ecclesiastica gentis anglorum, Storia ecclesiastica degli inglesi, dove racconta la storia, ma anche tutta una serie di aneddoti, no? Con uno stile molto discorso. Sebbene nell'abbazia di Valmesbury Guglielmo abbia ricevuto una formazione riguardante la dialettica, la logica e la fisica, le discipline alle quali si è dedicato con maggior impegno sono state l'etica e la storia. Era più interessato alla storia. E Guglielmo ha scritto diverse opere di carattere storico, molte agiografiche, cioè vite di santi, e la più nota e importante si intitola Gesta Regum, le gesta dei re, la cui prima versione risale al 1125. Per curiosità dobbiamo dire che nella sua opera intitolata Storia della Chiesa di Gladstone vi è il primo riferimento considerato leggendario dall'autore dell'arrivo in Inghilterra del sacro calice dell'ultima cena di Gesù, noto come Santo Graal, che poi è diventato uno di quei fenomeni straordinari e continua adesso a livello del mare. Ecco, qui c'è la prima indicazione. Ora, l'abbazia di Valmesbury, dedicata ai santi Pietro e Paolo, è stata fondata come monastero benedettino intorno al 676 dal letterato e poeta Anselmo di Malmesbury, e nell'undicesimo secolo era dotata di una delle biblioteche più grandi per dimensione e per numero di volumi in Europa, ed era considerata una delle sedi europee più importanti per lo studio. Quindi sta naturalmente questo luogo a pieno titolo nella geografia della scolastica. Quindi, con la guida della Gran Bretagna, navigando in rete, dove trovate delle belle immagini, fate una visita all'abbazia e alla cittadina di Malmesbury. Buon viaggio. E ora leggiamo una pagina tratta dall'opera Gesta Regum, la Gesta dei Regi, di Guglielmo di Malmesbury, dove raccoglie con intento ironico, abbiamo detto più, di 120 anni dopo la sua morte, le leggende sulla figura di Gilberto d'Oriac, di Papa Silvestro II. E naturalmente abbiamo tralasciato le cose più pittoresche perché non hanno senso, e questa traduzione da Guglielmo in lingua corrente si illustra quindi quello che si pensava, perché non pensava lui, perché lui naturalmente faceva parte della Chiesa delle Abbazie, e quindi è evidente che aveva un preciso pensiero ideologico. La grande sapienza di Gilberto d'Oriac è all'origine di leggende sinistre che lo hanno messo in relazione con le arti magiche e con il demonio. Nella tradizione popolare è passato con l'appellativo di Papa Ligo, come se fosse un mago capace di arrivare al soglio pontificio grazie a un patto col diavolo. E molte fandonie sono state dette sulla sua persona e sono fioriti molti racconti dei migratori. Alla morte di Papa Gregorio V, i romani non hanno osato innalzare al soglio pontificio un loro candidato, ma hanno atteso l'arrivo a Roma dell'imperatore Ottone III e del suo prescelto per la fine di marzo del 999. Questi era Gilberto, che si trovava al seguito dell'imperatore come suo consigliere. Gilberto d'Oriac è stato un genio che ha illuminato di luce vivissima l'epoca sua, e la grande erudizione di questo monaco, e poi pontefice, specialmente nel campo delle scienze, è stata così inquietante per la massa ignorante e superstiziosa che si presumeva, e lo presumevano anche i nobili e gli ecclesiastici aristocratici, che egli non l'avesse acquistata in modo naturale. Si credeva che Gilberto possedesse un libro di incantesimi che aveva rubato a un filosofo arabo in Spagna. Gilberto sarebbe fuggito, inseguito dal derubato, che era in grado di ritracciare il ladro tramite le stelle. Ma si nascose appeso a un ponte di legno, dove, sospeso tra cielo e terra, era invisibile al mago. Si pensava che con le formule magiche scritte in questo libro potesse tramutarsi in corvo, questo lo sappiamo già, e mangiare gli occhi dei suoi nemici, e che potesse trasmettere la peste ad intere città decimandole. Trasferitosi presso l'arcivescovo Adalberto Arens, suo amico, ha fatto politica attiva a favore degli ottoni, ha tenuto la cattedra di filosofia, ha scritto e raccolto codici rari nella biblioteca, e si racconta si sia costruito un golem, questa tradizione ebraica, no? Un uomo d'argilla, forte e ubbidiente, che poteva usare come un servo, e aveva la testa d'oro nella quale Gilberto aveva imprigionato un demonio, e a questa testa poneva dei quesiti particolarmente difficili, e il golem rispondeva con un cenno del capo, una sorta di computer, la soluzione che il demonio gli dava era chiamata il salto di Gilberto. Si racconta che, interrogando il golem, probabilmente egli ha avuto la chiave del proprio destino. Candit ad Gerbertus in post Papa Diger. Con la infatti iniziano le tre sedi fondamentali della sua carriera ecclesiastica: Reims, Ravenna e Roma. Si racconta inoltre che avesse stipulato un patto con un demonio donna, sono più terribile, chiamato Meridiana, che sarebbe apparso dopo che egli aveva rifiutato il suo amore terreno e con l'aiuto del quale avrebbe raggiunto il trono papale. E in un'altra leggenda si narra che Meridiana gli apparve, per quello che è in crisi Meridiana in questo momento, gli apparve dopo che Gerberto vinse il papato giocando a dadi con il diavolo. Secondo la leggenda, Meridiana disse a Gerberto che nel caso avesse celebrato una messa a Gerusalemme dialogando con gli fedeli, il diavolo sarebbe venuto a prenderlo. Gerberto chiese conferma la testa d'oro del suo golem, che gliela diede. Quindi Gerberto, dopo aver cancellato un pellegrinaggio a Gerusalemme, andò a celebrare una messa nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e vide all'improvviso Meridiana e capì che la profezia era compiuta e si sentì male poco dopo e, morendo, chiese ai cardinali di tagliare il suo corpo e di spargerlo per la città per fargli espiare le sue colpe e salvarsi. Una parte dell'iscrizione sulla tomba di Gerberto, eretta da Papa Sergio IV, recita: «Iste locus silvestris membra sepulti venturo domino conferestat sonitum». Questo luogo, all'arrivo del Signore, renderà al suono dell'ultima tromba i resti sepolti di Silvestro. Ma, si racconta di lei, la traduzione erronea di conferet ad sonitum, con emetterà un suono, ha dato adito alla leggenda che le ossa del mago Gerberto sbatacchino subito prima della morte di un papa. E un'altra leggenda si è diffusa negli ambiti della curia romana, credulona a suo vantaggio, secondo la quale la sua tomba si inumidirebbe alla morte di un cardinale e da essa fuoriuscirebbe dell'acqua alla morte di un papa. Per quello che poi la tomba di Gerberto è sempre stata osservata con grande interesse, no? Ora questa pagina, vedete, molto bella questa pagina, scritta intorno al 1125, è molto interessante perché ci fa capire l'atteggiamento di ironica diffidenza che si coltivava nelle abbazie, cioè lontane dal Vaticano, nei confronti della curia romana, no? Qui c'è la chiesa delle abbazie, Giuliano rappresenta la chiesa delle abbazie, e Gerberto è uomo delle abbazie, quindi è chiaro che qui smonta tutto questo apparato leggendario contro questo papa e questa persona che è andato, ha avuto contro. Ora, nei confronti della curia romana, che vedete scrive Giuliano, credulona a suo vantaggio, no? Nella gestione del potere, cioè ai fini di denigrare i potenziali nemici, dagli intellettuali scolastici agli arabi infedeli, e quindi la curia romana cerca di seminare la superstizione, le credenze irrazionali, quindi l'ignoranza. E queste leggende hanno avuto un forte impatto sull'immaginario collettivo medievale, no? E hanno continuato ad essere tramandate. E come sappiamo, dal 1508 sono sconfinate in età moderna, perché i nemici di Giulio II, no? Che continuiamo ad incontrare, e come abbiamo appreso, ripetuto la scorsa settimana, ha grande stima invece di Gerberto d'Aurillac, tanto come intellettuale quanto come papa, come papa che aveva intenzioni riformatrici, no? Di fare la riforma non solo della Chiesa soprattutto, ma dell'impero, perché non reggeva la servitù della greba. Cioè, come si conciliava la servitù della greba con il Vangelo? No, è chiaro che, no, c'erano delle contraddizioni, no, notevolissime, no? i feudatari che si fanno difensori della fede, no, della fede cristiana, pur di andare ad attaccare i califati arabi dentro la penisola iberica per impossessarsi delle ricchezze che erano lì, no? E poi dopo, ecco, come si consigliavano, insomma, tutte queste cose. Quindi, i nemici di Giulio II, nel momento in cui nasce quell'importante manifesto del neoplatonismo eclettico che è l'affresco della scuola di Atene, che voi ben conoscete, con il suggello, nasce anche con il suggello delle glosse, no? Sulla sostanza sovrasensibile di Gerberto Doriace, no? Ricordate che la figura centrale arriva dall'affermazione di Gerberto, cioè Aristotele guarda, prende guarda il fatto che Platone, con grande rispetto a Platone, perché gli indica la sostanza sovrasensibile, e la metafisica, è lì che nasce la metafisica. Quindi, i nemici Giulio II, no? Utilizzano queste fandonie, no? Come le chiama Guglielmo di Malmesbury, per gettare discredito su Giulio II, sebbene senza ottenere risultati. Ma non solo. A questo proposito dobbiamo riaprire una parentesi legata ad un avvenimento che 3 settimane fa abbiamo già ricordato e che certamente voi ricordate bene, perché è uno di quegli avvenimenti che rimangono impressi nella memoria, no? E del quale abbiamo detto allora dobbiamo spiegare il significato, no? Questo avvenimento lo abbiamo ricordato in fine di percorso, abbiamo detto tra 3 settimane lo rincontreremo questa vez. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel 1684 Papa Innocenzo XI, come sappiamo, no? Ricordate, fa aprire in San Giovanni in Laterano la tomba di Silvestro II, ricordate. Si diceva infatti che si manifestassero cose strane intorno a questa tomba, no? Si era ripresa ad insinuare lo faceva niente meno che il re di Francia, questa insinuazione, che Gerberto Doriace fosse un mago in combutta con il demonio. E il corpo, ricordate, viene trovato ancora intatto, no? Ma appena viene esposto all'aria, puff, si muta istantaneamente in polvere, no? Rimangono i paramenti, la fiamma, il grosso anello sul quale, come abbiamo già detto, è incisa un'emblematica dicitura, no? Sic transit gloria mundi, memento homo qui a pulvis et, et in pulverem reversit. Così passa la gloria del mondo, ricordati che sei polvere, ricordati uomo, che sei polvere, ed in polvere ritornerai. Ora, sulla celebre citazione Sic transit gloria mundi dobbiamo fare una brevissima riflessione di carattere filologico, perché questa citazione è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Quindi Gerberto Doriace probabilmente ha voluto questo. E poi, dal XIII secolo, questa frase emblematica è diventata il filo conduttore di un'opera di autore anonimo, di ambiente benedettino o certosino, ci siamo in mezzo, no? Intitolata De imitazione Christi, l'imitazione di Cristo. Ora, noi dobbiamo conoscere, attenzione, la ragione per cui Innocenzo XI fa aprire questa tomba. È chiaro che non è che Clemente XI lo scasi, fa aprire questa tomba perché le ossa scricchiolano, perché si inumidiscono, perché esce l'acqua, no, cioè queste sono, non è questo il problema, c'è un motivo ben più profondo dietro, preoccupante dietro a questo fatto. Aprire questa tomba traendo nel proposito un positivo auspicio, voleva trarne un auspicio. Infatti il significativo ammonimento inciso sull'anello di Silvestro II sprona questo Papa, lui non lo sapeva, no, che cosa poteva trovare in questa tomba, siccome Silvestro II veniva denigrato dal re di Francia, che non era un re qualunque, si chiamava Luigi XIV e aveva un soprannome non da poco, il Re Sole, e quindi lo scontro era, bisognava scontrarsi con una potenza, in questo momento con la potenza più grande che c'era in questo momento al mondo, no? E quindi è chiaro che bisognava cercare quindi delle, tra virgolette, delle armi per poter sostenere questo scontro. E quindi l'ammonimento inciso sull'anello di Silvestro II sprona il Papa Innocenzo XI ad impegnarsi in questo scontro epocale contro colui che si crede in questo momento il più grande e luminoso come il sole, sovrano dell'universo, ricordandogli che anche i potenti della terra finiscono in polvere. E Innocenzo XI, Benedetto Descalzi, è stato beatificato da Pio XII nel 1956 ed è sepolto in uno splendido mausoleo sotto l'altare di San Sebastiano e della Basilica di San Pietro. Quindi avete stati la Basilica di San Pietro, abbiamo già messo in evidenza alcuni elementi che se poi li segnate, se tornate lì, perché non è così lontano, è interessante andare ad osservare, perché magari di solito si va lì e si perde, no? Non si vedono tante cose, non si... invece bisogna andare magari a vedere un oggetto, dietro quell'oggetto c'è una storia, no? Ci sono tutta una serie di riflessioni da fare interessanti per capire determinate il modo con cui quell'oggetto è stato costruito, determinati significati. Ebbene, c'è anche una statua imponente che lo ritrae, è una delle tombe più significative, quella di Innocenzo XI. Guardate, il fatto che il Papa sia rappresentato con la tiara in mano e non in capo e fa riflettere sul fatto che il Papa deve guidare la Chiesa con la testa piuttosto che con la tiara, che è un'affermazione di Gilberto Dogliac, no, è evidente, no? È inutile avere la tiara sulla tiara, beh, sì, certo. Non si governa con la tiara, che nel Vangelo la chiara va venduta, poi come ha fatto Paolo VI a suo tempo, subito dopo, poi è sparita dalla circolazione, perché è evidente che però già qui è questo elemento che è interessante andare ad osservare, no? Perché non è casuale, no? C'è un significato preciso. E Innocenzo XI è stato quindi il grande nemico di Luigi XIV, il Re Sole, perché il Re Sole pretendeva la sottomissione mascherata da autonomia nei confronti di Roma della Chiesa francese al Regno di Francia, il cosiddetto gallicanismo, no? Ed esigeva, dopo aver abolito l'obolo versato alla Santa Sede, il pagamento di pesanti regalie alla corte francese, una corte che aveva bisogno di soldi perché doveva da parte di tutti gli istituti ecclesiastici. Ora, Innocenzo XI, a costo di provocare uno scisma, ha combattuto da solo contro il Re Sole, da pari a pari, conducendo nel medesimo tempo una durissima lotta per la moralizzazione della Chiesa e della società civile. Si fidava, guardate, ciecamente del suo segretario di Stato, il cardinale Alderano Cibo, il quale però, ben concesso, lo tradiva perché riscuoteva in saputa del Papa una pensione del re di Francia, pagava una tangente al re di Francia per sapere le mosse del Papa, e gli ironici versi di Pasquino sono significativi in proposito. Scrive Pasquino, e su una statua non famosa: è lo descalchi un'affamata fiera che chiede cibo ogni ora da male a sera. Ed è stato proprio il cardinal Cibo a suggerire al Re Sole di utilizzare le leggende denigratorie nei confronti di Silvestro II, quando Innocenzo XI dichiara che il Re Sole dovrebbe essere grato alla Chiesa, attenzione, perché Ugo Capeto era diventato re di Francia, attenzione che cosa manda a dire il Papa al re Sole. Dice: tu ce l'hai con noi, ma tu dovresti essere grato alla Chiesa, perché se voi siete diventati re di Francia, no? Se avete un regno in Francia, cioè voi lo dovete proprio alla Chiesa, perché nel 987, proprio per merito dell'arcivescovo di Reims, ad Alberone, e soprattutto del suo segretario Gerberto d'Auriac, e la monarchia francese aveva poi ottenuto nel 911, con la decisiva mediazione di Gerberto d'Auriac, una definitiva legittimazione da parte dell'imperatore Ottone III, che aveva 11 anni, quindi poteva decidere poco, quindi decideva Gerberto, e di cui Gerberto era prefettore. Quindi se c'era un regno di Francia, lo si doveva all'intervento che aveva effettuato Gerberto d'Auriac e quelli di Reims nei confronti dell'imperatore, no? E Luigi XIV risponde però a Papa Descalzi con grande insolenza, dicendo che lui, essendo un Borbone, no? Con i barbari capetingi non aveva nulla a che fare, e poi lancia un'ulteriore calunnia verso Papa Silvestro II, affermando che i re di Francia dell'epoca non avevano alcun bisogno della legittimazione di Ottone III, che era succube della madre Teofane, la giovane vedova di Ottone II, che era l'amante di Gerberto d'Auriac. Ecco, calunnia. Cioè, a questo punto Innocenzo XI reagisce di fronte a questa ennesima ingiuria lanciata contro il suo predecessore dell'anno 1000 e decide di far aprire la tomba di Silvestro II, quasi a chiamarlo come testimone, no? E ciò che avviene e il messaggio che trova diventano come una risposta contro l'arroganza del Re Sole. Il Papa lo fa sapere, no? Che è avvenuto questo fatto, no? Cioè, tutte queste questioni vengono rese pubbliche, no? Se ne parla, no? E allora cerchiamo un responso in quella tomba, e in quella tomba si trova un responso, una risposta dello stesso Silvestro II da comunicare a tutta la cristianità. E succede che tutti gli altri monarchi europei e persino i protestanti prendono le difese di Papa Descalzi in questo momento, no? Perché si trova lì sit transit gloria mundi, sembra che Silvestro II abbia risposto pubblicamente al Re Sole, incastrandolo su quello che ha detto: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. È interessante, no? questo fatto per il quale siamo usciti dal nostro territorio per andare in un territorio della modernità. Per dire che, vedete, Gerberto d'Auriac, torniamo sul nostro territorio, è stato realmente un grande personaggio. Viene da pensare che fosse davvero anche un mago, nel senso positivo però del termine, no? Perché il termine mago attribuito a Gerberto d'Auriac, a Silvestro II, Il termine mago significa anche genio, no? Artista, fuori classe, asto, maestro, no? Come il Cerutisino, diceva anche romano, no? Quale di queste parole vi piace di più da mettere per prima accanto alla parola mago? Scrivetela. Se uno, su uno dei tanti volumi che narrano la storia dei papi, che potrete richiedere in biblioteca, navigando in rete, potete vedere le immagini del suo monumento funebre, la statua che lo raffigura, e leggete il racconto del pontificato di Papa Innocenzo XI, che è un racconto molto interessante. Noi abbiamo tralasciato molte cose, siamo andati al punto che ci interessava e che ci interessano. I punti che ci interessano sono questi. E anche un esercizio propedeutico alla visita della Basilica di San Pietro, perché no? In San Pietro ci sono tante di quelle cose da vedere, per cui uno deve fare una scelta, no? Deve andare a Porto Sicuro a vedere alcune, se no c'è la cosiddetta assuefazione, per cui alla fine uno finisce per non vedere tutto, per non vedere nulla, no? Ecco, invece è necessario puntare l'attenzione su alcuni elementi che sono significativi, che ci fanno venire degli spunti in mezzo poi per scrivere magari quattro righe in proposito. E in questo momento quelli meno impressionati, abituati come sono al clima leggendario tipico dell'anno 1000, sono i nostri compagni di viaggio di Le Monte Pannocchie Carestia, che inutile dire che dopo aver navigato in una botte sono finiti contro le pale, ricordate, contro le pale di un mulino ad acqua, e sono stati scaraventati sul tetto di questo edificio, lo hanno sfondato, sono finiti nel cassone della farina, e quindi anche a loro capita, come a Gerberto Doriac, sebbene non siano degni di essere paragonati a questo personaggio, di essere presi per diavoli, no, dal mugnaio, ma tutti infarinati, tutti bianchi come sono, secondo la moglie del mugnaio, potrebbero essere angeli invece, no? La nostra razione settimanale di storia dell'anno 1000 si pone di fronte a questo insolubile dilemma, e a noi non resta che leggere. Sembrano diavoli o sembrano angeli? O angeli o diavoli? Uno stanzone tutto bianco di farina, grandi ragnatele, quattro mole che girano macinando il grano, e da una parte un cassone pieno di farina. Come tre sassi, uno dopo l'altro, mille morte, pannocchie e carestia piombano giù dal soffitto e vanno a cadere dentro il cassone della farina, sollevando una nuvola bianca. Una donna che sta vicino a una macchina si mette a urlare a scannagola mentre i tre si agitano dentro al cassone. Sono tutti grondanti d'acqua e perciò la farina gli si impasta addosso, imbiancandoli dalla testa ai piedi. Mezzo ceccati, e delle mosche più guercio che mai, escono dal cassone e a pentoni cercano una via d'uscita. Si mettono a correre da una parte all'altra, sbattendo contro i muri e le porte, mentre la donna scappa, si nasconde, chiama aiuto. In mezzo al polverone di farina arriva il marito, che scende da una scaletta di legno con in mano un grosso bastone. Sembra zoppo, ma non lo è. Uno zoppo fa sempre più paura di uno con le gambe sane, e mille mosche, a forza di toccare, di muoversi dentro lo stanzone, riesce finalmente a trovare la porta. Si butta fuori a testa in avanti, seguito dagli altri due. L'uomo scende di corsa agli ultimi gradini e corre fino alla porta, ma invece di uscire a inseguire i tre, chiude di colpo e poi la ferma con un pesante catenaccio. Bravo Merlo. Bravo Merlo, li hai lasciati scappare. Chi erano? Non lo so, forse dei diavoli. Erano tutti bianchi e sono venuti giù dal cielo. Se erano bianchi e sono venuti giù dal cielo, forse erano degli angeli. No, no, gli angeli non possono avere delle facce come quelle. Erano magrissimi, gli angeli sono grassi. Chi ti ha detto che gli angeli sono grassi? Lo sanno anche i cani, che gli angeli sono grassi e hanno le ali, volavano? No, sono caduti giù a corpo morto. Eppure, secondo me, se sono venuti giù dal cielo, erano degli angeli. Ma non vedi che hanno sfondato il tetto? Gli angeli sono leggerissimi e volano. Quelli erano diavoli, te lo dico io. devi dovevi prenderli. E tu vuoi che io mi metta a combattere contro i diavoli? Ma lo sai che se un diavolo ti soffia addosso ti spedisce dentro all'inferno in un momento? E se per caso erano angeli e prendeva bastonate, che cosa mi sarebbe successo? L'uomo controlla il catenaccio della porta e poi va a chiudere meglio una finestra, perché angeli o diavoli, quei tre gli hanno buttato all'aria tutta la farina e gli hanno sfondato il tetto, e quindi meglio fuori che dentro. Il mugnaio e la moglie, per identificare i tre personaggi piovuti dal tetto, si impegnano, vedete, a ragionare in modo dialettico, no? E il tema della dialettica si riporta sul nostro sentiero specifico, facendoci fare anche un passo avanti di qualche decennio. Sappiamo che le scuole di Auxerre, di Reims, hanno saputo dare un impulso allo sviluppo della dialettica, intesa come una vera e propria disciplina. E nelle scuole dell'undicesimo secolo la dialettica prende un'importanza tale per cui tende ad assoggettare a sé anche le verità di fede, favorendo la formazione di due correnti di pensiero, come abbiamo detto, apparentemente contrapposte, quella dei dialettici e quella degli antidialettici. E allora, guardate sul punto 3 del repertorio. Il movimento dei dialettici nasce e si sviluppa alla scuola di Tours, scuola che abbiamo visto fondare nel viaggio dello scorso anno da Alcuino di York. Quindi vedete che ritornano. Tours è la città capoluogo della Turenna, lo sapete, è situata in bella posizione su una lingua di terra tra la Loira a nord e lo Scheldt a sud, ed è la principale base per la visita dei castelli della Loira, che avrete visitato, sarete stati da quelle parti. Tours è una città, oggi ha circa 140.000 abitanti, di origine gallo-romana, la cui struttura è visitabile attraverso il museo archeologico che fa la storia della città, naturalmente, che ha avuto un'intensa vita culturale nel Medioevo ed è stata anche residenza dei re di Francia. A Tours svetta la cattedrale, ecco un'altra cattedrale da osservare, la cattedrale di San Graziano, detta la Gatienne, la Graziana. Notevoli sono le vetrate del XIII secolo, andate a vederle. Poi risulta di particolare importanza la recente Basilica di San Martino, che è stata eretta recentemente, nel 1924, sul progetto dell'architetto Victor Laloux, in stile romanico bizantino, sembra antica, ma non lo è, contemporanea, per custodire nella cripta la venerata tomba di San Martino. C'era la tomba di San Martino. Ma il monumento di Tours che a noi interessa di più in questo momento è l'abbazia di Marmoutier. Marmoutier, dal latino Maius Monasterium, cioè il monastero più grande, fondata da San Martino nel 372 e ricostruita da Alcuino di York nel IX secolo per fondarvi la sua scuola, nella quale subito dopo l'anno 1000 fiorirà la corrente dei dialettici. Quindi siamo nel luogo dove nella scuola di Galea. L'abbazia di Marmoutier è stata distrutta, ahimè, nel 1818 e rimangono in mezzo a guerre di religione che si ripetono o guerre tout court, e rimangono pochi resti, il portale della Croce, le celle dei monaci scavate nella roccia, sebbene sia comunque, siano dei resti molto suggestivi. Quindi con la guida della Francia, navigando in rete, fate una visita tour, buon viaggio, tanto la guida della Francia l'avete sul comodino, no? Ma niente da dire. L'esponente più importante del movimento dei dialettici, una corrente di pensiero che vuole fondare un sapere filosofico esclusivamente basato sui principi della ragione, si chiama Berengario. Ecco un altro personaggio che seguiamo nel nostro elenco, che è vissuto, vedete, tra l'anno 1000 e il 1088 ed è il direttore della scuola di San Martino di Tours, che come sappiamo è stata fondata da Alcuino di Orca al tempo di Carlo Magno. Berengario di Tours è autore di molte opere di natura didattica e tra queste dobbiamo ricordare, sulla scia di un genere letterario che noi ormai conosciamo, che è diventato per noi familiare, no? Che ha preso campo nel X e nell'XI secolo, il genere letterario delle glosse. Sapete che cosa sono le glosse? Anche lui è un autore di glosse. Le glosse sul libro quarto della Metafisica di Aristotele. Ecco qui, dove è sempre la chiave in questo momento della scolastica. Ecco, sta qui. E con quest'opera Berengario di Tours, intorno al 1050, guardate, provoca una vera tempesta, perché scrive che non bisogna limitarsi ad usare le regole aristoteliche per una più profonda cognizione dei dogmi, ma è necessario avere il coraggio di mettere i dogmi sotto giudizio, applicando al loro contenuto le categorie di Aristotele. L'unico sistema dialettico, scrive Berengario, in grado di aprire la strada alla conoscenza della realtà. E di conseguenza può essere che un dogma formatosi nei secoli sulla scia della tradizione perda il suo significato e in questo caso deve essere riformulato. E attenzione, perché siamo in un periodo storico, noi abbiamo la fortuna di vivere in un periodo storico dove stiamo vedendo anche nelle chiese, abbiamo visto dei gesti molto particolari, ricorderemo da dove partono, no? Le diatribe, e ora siamo invece agli abbracci e baci e al dire va bene, discutiamo, riformuliamo dei concetti, quello del primato, qui vedete, siamo già siamo in quest'ottica. Naturalmente le cose viste poi attraverso le TV, le informazioni sembrano tutte rose e fiori, poi dietro in realtà negli apparati è chiaro che non sono tutte rose e fiori, no? Ci sono, come c'erano allora opposizioni, ci sono ancora oggi, ci saranno sempre opposizioni. L'importante è quello di portare avanti il dibattito. Il fatto clamoroso è che Berengario, vedete, nelle glosse sul libro quarto della Metafisica di Aristotele, analizza dialetticamente, alla luce delle categorie, il dogma che era in discussione da tempo della presenza del corpo di Cristo nel pane eucaristico, che non è stato ancora ufficializzato, no, dalla Chiesa, no? Poi sarà, come al solito, Giulio II, no, che farà un passo, e tra l'altro farà un passo molto significativo, perché non darà una risposta esaustiva di fronte al Santissimo Sacramento, no, ma lascerà aperto il dibattito, e questa è una cosa molto importante e significativa. La sostanza del pane, no, con la consacrazione viene sostituita, si pensava, no, si era cominciato a pensare, dalla sostanza del corpo, no? Si prendeva spunto da quello che aveva scritto Paolo in due delle sue lettere, e quindi si interpretava il discorso paolino, no, in un determinato modo, pur rimanendo intatti gli accidenti, come si diceva nel Medioevo, gli attributi, o come si diceva le specie, no? No, il pane rimane pane, però il corpo è il sangue di Gesù Cristo. Ora, Berengario vuole riaprire, vedete, un'antica questione che era già stata posta 200 anni prima riguardanti appunto una significativa polemica sul tema dell'Eucaristia, la cosiddetta polemica di Corbini, che ha avuto luogo, si chiama così perché ha avuto luogo nell'abbazia benedettina di Corbini, siamo nei pressi di Amiens, in Piccardia, nell'831, di Carlo Marco, tra due monaci molto competenti di letteratura patristica e di letteratura classica greca e latina, i quali sostenevano entrambi, attenzione, dobbiamo entrare in questi, lo so che sono dei problemi che possono sembrare speciosi, ma sono comunque interessanti perché fanno parte della cultura nella quale noi viviamo. Sostenevano entrambi la presenza di Gesù Cristo nel pane eucaristico, ma uno di loro, Pascasio Rasberto, riteneva che nel pane è veramente presente Cristo col suo corpo storico, mentre il suo confratello Raframno di Corbini asseriva che la presenza di Gesù Cristo nel pane eucaristico è simbolica, è soltanto simbolica. E vedete che il problema è serio, importante. Circa due secoli dopo, Terengario, nell'ambito della filosofia cristiano-latina ai suoi albori, propone una spiegazione su questo tema, riprende questo tema, che era stato messo da parte, e in linea, lo riprende in linea con la dottrina delle categorie di Aristotele, no? Allora, vediamo un po', cioè ragioniamo con la dialettica, no? Con la dialettica aristotelica, e afferma che quando scompare la sostanza, scompaiono anche gli attributi, gli accidenti, no? E siccome nel pane eucaristico gli accidenti, gli attributi non scompaiono, cioè quel pane continua ad avere il suo colore, il suo odore, il suo sapore, no? Ebbene, di conseguenza la presenza del corpo di Cristo non può essere intesa in modo sostanziale, no? Ma bensì in modo spirituale, invece emergono tutta una serie di termini, in modo simbolico, e il dogma, si sostiene Berengario, va formulato dialetticamente per dare maggiore credibilità al messaggio della salvezza. Cioè, mica vuole negare per esempio il messaggio della salvezza, lo vuole rafforzare, no, vuole dargli più forza. Ora, la parola pane, vedete, la parola pane l'abbiamo già ricordato poi nel Giulio II che mette l'ostia consacrata al pane, soprattutto, no? E la parola pane è molto evocativa, indipendentemente dal valore che ha il pane eucaristico, scegliete voi il significato che volete dare, o sostanziale, o spirituale, o simbolico, a questa verità di fede, o di onore, che è già che vuole. La parola pane equivale all'idea stessa di alimento, di nutrimento, no? Di sostentamento. Oggi ci sono tanti tipi di pane. Qual è il pane che vi piace di più? Abbiamo fatto degli assaggi con i formaggi, abbiamo fatto degli assaggi con i vari vini, ne faremo ancora questa sera, faremo un assaggio di vini, ci vuole anche un po' di pane, no? Ecco, e allora sono le cose poi più comuni, più importanti, e questa è storia del pensiero umano, anche il pane è storia del pensiero umano, e come, no? Così come lo è il vino, e quindi così come lo sono i formaggi, abbiamo visto che qualche formaggio ha l'anima come il brie. Scrivete quattro righe in proposito sul pane, guardate, un bel libro da leggere, si intitola, ora non l'ho portato qui, ma Il pane di ieri, e lo ha scritto un personaggio che voi conoscete, Enzo Bianchi, che è il priore di Bose, e lo potete richiedere in biblioteca, e leggetelo perché leggere è un valore, è un libro interessante. è un valore proprio come l'adagio del Monferrato, Enzo Bianchi viene dal Monferrato, e come l'adagio che fa da premessa a questa stimolante lettura: il pane di ieri è buono domani, e il pan e sera le bonne ban, per dirlo ecco, in lingua monferrina. E le glosse di Berengario Vittur suscitano un dibattito così animato e talmente vasto che noi non lo possiamo seguire nel suo insieme, perché sennò qui il nostro viaggio si direbbe qua. Cioè noi ci occupiamo tra poco della più importante però polemica che ha suscitato, ma prima però leggiamo come Berengario Vittur spiega nella sua opera, commentando il pensiero di Aristotele, come si configura la disciplina della dialettica. E questa spiegazione, guardate, diventa un punto di riferimento per tutti gli intellettuali scolastici del suo tempo, anche per quelli che polemizzano con lui, quindi dalle glosse per qua. La dialettica è lo strumento che serve per farci conoscere come la mente umana possa inquadrare tutte le sostanze nel sistema delle categorie, in modo che si possa formulare un giudizio sulle sostanze stesse, siano esse persone, animali o cose. E questo l'abbiamo studiato con Aristotele. La dialettica è la disciplina che, attraverso date regole, permette di verificare se un giudizio sia giusto o sbagliato mediante il ragionamento, che è il meccanismo del pensiero preposto a mettere in relazione tra loro i giudizi. Si impara da Aristotele che esistono due tipi di ragionamento: quello induttivo, che va dal particolare all'universale, e quello deduttivo, proprio della scienza, che va dall'universale al particolare. Si impara da Aristotele che la forma tipica di ragionamento deduttivo è il sillogismo, silloge in greco significa raccolta, quel tipo di ragionamento in cui, supposti come veri due giudizi, detti premesse, si ricava da essi un terzo giudizio, detto illazione. Così, secondo l'esempio dello stagirita, guardate, Aristotele è detto lo stagirita perché è nato a Stagira in Tracia, nel 384 a.C., quindi quando sentite dire lo stagirita si parla di Aristotele. Secondo l'esempio dello stagirita, dalla premessa maggiore tutti gli uomini sono mortali e da quella minore Socrate è un uomo, si ricava l'illazione Socrate è mortale. Naturalmente le premesse di un sillogismo devono essere ambedue dimostrate con un nuovo sillogismo, le cui premesse a loro volta dovranno essere provate da altri sillogismi e così via. Ma non si dovrà procedere all'infinito, basterà giungere ai principi logici fondamentali, cioè a quei giudizi che non hanno bisogno di alcuna dimostrazione, in quanto sono evidenti per se stessi. Si impara da Aristotele che questi principi, che appunto perché hanno la verità in se stessi, possono costituire le prime premesse di ogni dimostrazione, sono tre. Un principio di non contraddizione, per cui non è possibile che la stessa cosa convenga e insieme non convenga ad un oggetto nello stesso tempo e sotto lo stesso rapporto. A non può essere non A. Il principio di identità, per cui una cosa è identica a se stessa. A è A. Il principio del terzo escluso, per cui una cosa o è o non è, o possiede o non possiede una data proprietà, e ogni altra e terza eventualità viene esclusa. Una cosa o è A o non è A, se un sillogismo deriva le sue premesse da questi primi principi, esso sarà dimostrativo, in greco apodittico. Se le premesse sono probabili, cioè sembrano verosimili a tutte le persone, abbiamo già parlato di questo concetto della probabilità, del presumibile in Aristotele, o alla maggior parte di esse, o ai dotti, il sillogismo si dirà dialettico. Se le premesse sembrano probabili, ma non lo sono, esso assumerà il nome di sofistico. Vedete, è chiaro che le affermazioni di Aristotele, vedete, commentate da Berengario di Tours, si possono sembrare piuttosto banali, lo sappiamo, ci sono il principio di non contraddizione, il principio di identità, il principio del terzo escluso, ma è lì, è da Aristotele partono e la scolastica rilancia, no? E questo modo di pensare dialettico. E gli studi a questo proposito su come si ragiona hanno fatto molti progressi. Guardate, questo però non significa che oggi gli individui stiano ragionando di più e meglio rispetto ai tempi della polis greca o della civitas medievale, perché su questo ci sarebbe molto da discutere, no? Anzi, poco da discutere, visto che l'81% dei cittadini italiani vagola nella categoria dell'analfabetismo, e quindi è chiaro che, ma è stato Aristotele a codificare per primo questi procedimenti logici che oggi consideriamo elementari, cioè gli elementi di base, ed è sempre dagli elementi basilari che si parte, così come hanno fatto gli intellettuali della scolastica, facendo diventare la dialettica una vera e propria disciplina, che sarà di supporto ad altre discipline in via di formazione, come per esempio l'ontologia, una disciplina della quale ci potremo avvalere prossimamente nell'anno che verrà, e la incontreremo. Berengario di Tours, per la spregiudicatezza delle sue tesi, che mettono in discussione la dottrina tradizionale, in particolare quella sul pane eucaristico, è destinato a passare dei guai, perché in questo momento a Roma sono piuttosto corrotti, e più si è corrotti più si diventa severi, e a questo proposito è uno dei protagonisti della più interessante polemica che si svolge nell'ambito della filosofia cristiana latina ai suoi albori. Ed è, procediamo, di che si tratta? Procediamo con ordine. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel 1047 Lanfranco da Pavia, ecco altro personaggio importante che incontriamo, abate e direttore della scuola del monastero di Bec in Normandia, futuro arcivescovo di Canterbury, scrive un libretto intitolato De Sacra Cena, cioè la cena sacra, per contrastare la tesi di Berengario sulla natura spirituale simbolica del pane e del vino eucaristico. Ora, in questo libretto Lanfranco definisce, per la prima volta compare questo termine, con il termine di transustanziazione, e ancora una volta detto, c'è la prima categoria di Aristotele in questa parola, la reale trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. E sostiene che questo mutamento sostanziale avviene, dà una sua spiegazione, anche lui utilizzando la dialettica, naturalmente. Il conflitto avviene nella stessa corrente, e questo mutamento sostanziale avviene durante l'elevazione del pane e del calice col vino nel corso delle celebrazioni eucaristiche, non sapete di che cosa si tratta, perché in quel momento, scrive Lanfranco, si crea una elevazione mistica sul piano della qualità, altra categoria di Aristotele. E quindi la transustanziazione, scrive Lanfranco, è un mutamento della sostanza in senso qualitativo,
in riferimento alla natura soprasensibile che assume la sostanza del corpo risorto di Gesù, come spiega Paolo di Tarso nel suo epistolario. Ora, Paolo aveva detto, ora qui noi dovremmo aprire, abbiamo studiato a suo tempo, no? Nello spezzare il pane della cena, no? C'è il corpo risorto, dice c'è il sangue di Cristo risorto, no? Quindi che non è più il corpo materiale, ma è un elemento che ha assunto una qualità particolare, che ha una qualità particolare, no? Nella transustanziazione, scrive Lanfranco, c'è quindi un passaggio dalla sostanza sensibile del pane e del vino alla sostanza soprasensibile della carne e del sangue di Cristo risorto. E si capisce che Lanfranco conosce bene le glosse in margine alla metafisica di Aristotele di Gerberto Doriace. Per cui, scrive Lanfranco, la sostanza sensibile del pane e del vino mantiene i propri attributi, i propri accidenti, perché non diventa simile alla sostanza materiale deperibile della carne e del sangue del corpo di Gesù in quanto vero uomo, ma secondo il Vangelo di Giovanni, scrive Lanfranco, per cui il Logos, il Verbum si è fatto carne, si trasforma nella sostanza sovrasensibile, impalpabile ed eterna, costitutiva della carne, del sangue, del corpo di Gesù risorto in quanto Dio. È chiaro, è molto fine il ragionamento, ma avviene tutto dentro le categorie di Aristotele. Una sostanza qualitativa, quindi, che trascende la sostanza materiale, della quale agli umani non è dato coglierne gli attributi, gli accidenti, perché sono divini, e quindi come facciamo a coglierli? Quindi divini sacri e separati, no? E frutto quindi della verità soprannaturale del mistero della fede, e questo è quindi il mistero della fede. E vedete, il pane e il vino nel mistero eucaristico si trasformano, scrive Lanfranco, continuando a mostrarsi in quella che in atto, il glossario di Aristotele, è la loro sostanza sensibile, ma in realtà sotto queste specie c'è in potenza la sostanza sovrasensibile della carne e del sangue del corpo di Cristo risorto. E allora, per quanto macchinoso possa essere questo ragionamento, ma vedete che si può anche ragionare sopra queste cose, no? Cioè, il bello è che noi assistiamo in continuazione a questi avvenimenti, no? Non ci ragioniamo poi mai sopra, no? Questo è un po' grave, no? Il fatto che questi rituali sono comuni, no? Nella nostra. Ma, li prendiamo così, come senza ragionarci. Allora, per quanto macchinoso, noi capiamo bene una cosa, che anche nel dogma della transustanziazione troviamo lo zampino di Aristotele, oltre a quello di Platone, perché è abbastanza sopravvenibile, quindi troviamo, si capisce che la polemica tra Lanfranco da Pavia, poi da Canterbury, e Berengario di Tours avviene nell'ambito della stessa corrente. Quella dei dialetti, già sono divisi in due correnti, dialetti. Anche se Lanfranco asserisce di non appartenere a nessuna corrente. Naturalmente Berengario risponde con uno scritto intitolato De Sacra Cena Adversus Lanfrancum, contro la cena sacra di Lanfranco Adversus, per confermare la sua tesi e per ribadire che proprio perché la sostanza sovrasensibile di cui parla Aristotele ha una natura intellettuale, la presenza del corpo di Cristo nel pane eucaristico non può essere intesa in modo sostanzialmente materiale, quindi, ma solo spirituale e simbolico. Ora, il potere ecclesiastico, perché il tribunale ecclesiastico viene chiamato in causa, si schiera con Lanfranco e la tesi di Berengario viene dichiarata eretica e lui, che non ritratta naturalmente, anche se Lanfranco lo difende, fa da suo avvocato difensore, ma lui non ritratta, viene imprigionato, viene processato e viene condannato nel Consiglio di Vercelli del 1050. A causa delle successive riaffermazioni delle sue proposizioni sull'Eucarestia, per altre sei volte, dal 1051 al 1059, Berengario, in altrettanti concili, viene condannato finché, stufo di stare in galera, che ogni tanto andava in qualche monastero di arresti domiciliari, ma ritratta la sua tesi nel Concilio Lateranense di Roma nel 1078. Successivamente, nel corso del Concilio di Bordeaux del 1080, Berengario di Tours sottoscrive la tesi di Lanfranco, affermando però sottovoce, un po' come Galileo quando esce dopo la viura dicendo il pulsimone, sottovoce che le tesi in questione proclamano il messaggio della salvezza rifacendosi ad una matrice comune data dalla dialettica aristotelica, e quindi se la dialettica aristotelica serve per dimostrarle tutte e due, allora le tesi di Berengario di Tours, che diventa l'esponente di spicco dei dialettici, trova molti sostenitori, i quali tacitamente e clandestinamente, vedete, nasce quel fervore un po' clandestino che c'è in tutta quest'epoca, no? In cui poi i dissidenti girano, si nascondono da una abbazia all'altra, da un monastero all'altro, per non essere beccati dagli inquisitori, no? E siamo poi nel romanzesco, la tengono viva in molte abbazie, comincia l'importante fenomeno del cosiddetto dissenso clandestino nei confronti degli organi preposti a difendere, spesso con modi poco ortodossi, l'ortodossia, e i modi poco ortodossi poi diventeranno la tortura, diventeranno le mie, è chiaro che... Ora, quindi, dovranno ancora passare 135 anni prima che nel 1215 il quarto concilio lateranense, presieduto da Papa Innocenzo III, lotario dei conti di Segni, ripeto, questo qui lo rincontreremo a suo tempo, la transustanziazione diventi ufficialmente dogma della fede, ma si racconta anche che nel 1263, nel Duomo di Bolsena, durante la messa celebrata dal sacerdote Pietro di Praga, dubbioso della presenza reale di Cristo, l'ostia comincia a sanguinare, la conoscete questo episodio? E a seguito questa leggenda, di questo miracolo viene istituita da Papa Urbano IV la festa e la processione del Corpus Domini, il corpo del Signore. Fate un'escursione a Bolsena, che non è lontano da qui, bellissima, Bolsena è provincia di Viterbo, nell'Alto Lazio, al confine con la Toscana, è una bella cittadina di 4.500 abitanti, sulla sponda nord-orientale dell'omonimo lago, il lago di Bolsena, denominata la città del miracolo eucaristico, no? Ora, con la guida del Lazio, navigando in rete, dove trovate tante immagini suggestive, fate una visita a Bolsena, buon viaggio. E avete fatto qualche volta l'infiorata per la processione del Corpus Domini, perché la processione del Corpus Domini si fa ed è diventata una tradizione anche folcloristica notevole, quella di costruire con i fiori immagini sul percorso, no? Della processione, per cui, no? Conoscete le infiorate? Ce ne sono di famosissime in Italia e in Europa. Scrivete quattro righe a proposito. Ma torniamo a Berengario di Tours, il quale dopo 30 anni di galera, all'età di circa 80 anni, viene prosciolto, viene liberato, e lui decide provocatoriamente di stabilirsi nell'abbazia di Corbi presso Amiens in Piccardia, proprio dove nell'831, due secoli prima, si era svolta la significativa controversia sul tema dell'Eucarestia tra Pascasio Lamberto e Raffranno di Corbì. Allora nessuno era stato condannato, tantomeno era finito in galera, ma vedete, le cose si stanno complicando, no, sulla scolastica. A proposito della gestione della dottrina, dell'ortodossia, a Corbì l'abate e i confratelli benedettini accolgono Berengario, che era un grande personaggio, anche perché lui aveva pagato di persona questa sua, anche se poi aveva ritrattato, ma tutti sapevano che aveva ritrattato dicendo, vabbè, no, la dialettica di Aristotele si dà comunque, no? E tutti i due ragionamenti stanno in piedi, e quindi è evidente, e poi il problema, no? Diceva Berengario, non è tanto quello di stabilire se dentro il pane eucaristico c'è se davvero il corpo non c'è. Il problema della storia della salvezza è che quando vedo uno che ha fame, io gli do da mangiare, quando uno che ha sete, io gli do da bere, quando uno è nudo, io lo vesto, o viceversa, non so. Quando uno è in galera, e quello è poi il problema che qualifica il cristianesimo. No? Poi noi ci ragioniamo sui dogmi, giustamente, no? Ragioniamo noi, no, su quello che l'ortodossia, la filosofia, siamo mai la filosofia latino-cristiana, però l'essenza del cristianesimo non è quella di stabilire, no, se sono veri i dogmi, è quella di agire nel momento in cui c'è bisogno di far scattare l'amore solidale, e a quel punto lì noi si qualifica, a quel punto lì sì che c'è il corpo, il sangue di Cristo, c'è il pane eucaristico, questo è, e quindi qui la pensavano poi allo stesso modo, tanto Lanfranco che Berengario. E quindi Berengario viene accolto a Corbì con grande rispetto e cordialità, e gli restituiscono subito la cattedra di Magister, perché nelle abbazie c'è la chiesa delle abbazie, a Roma c'è il tribunale, ci sono i tribunali, condannano, ma noi qui abbiamo bisogno di gente che pensa, che riflette, che è coerente, e lui fino alla morte, avvenuta nel 1088, continua ad insegnare la dialettica presso la scuola episcopale di Amiens, che aveva la sede adiacente all'antica cattedrale romanica dedicata, attenzione, a San Firmino di Pamplona, quello dei Tori, no? Sapete, conoscete la festa di San Firmino, il quale, questo San Firmino, senza Tori, era morto martire ad Amiens, ed è un contemporaneo di San Martino, no? Ed è bene sapere anche che, secondo la tradizione, nei pressi di Amiens, secondo la tradizione, che San Martino, ancora legionario romano, aveva diviso il famoso mantello con il mendicante, che anche se è andato da Amiens, vedete che c'è anche una cosa, poi, come dice Bertolt, è così, come dice Bertolt Brecht, prima che finisse il primo, si sa come finì, morirono tutti e due di freddo. Però è evidente, questo bene, ironizza su questo, però dice, va bene, però ecco, questo gesto è comunque significativo e bisogna fare. Ora, la città di Amiens, fondata dai Galli Ambiani, da cui prende il nome, si trova nel dipartimento della Somme. I Romani l'hanno conquistata intorno al 50 avanti Cristo per la posizione strategica di questo posto, e l'hanno chiamata Samorobriva, che in lingua celtica significa ponte sulla Somme, perché lì siamo in una zona strategica. Amiens è il capoluogo della regione della Piccardia, siamo nel nord-est della Francia. Andate a vedere sulla carta questa sera medesima, dov'è, così vi sognate un viaggio da quelle parti, ed è una città anche di circa 135-137 mila abitanti, abitanti, che possiede un buon porto fluviale, siamo lontano dal mare, ma c'è un buon porto fluviale sulla Somme e si trova in posizione strategica, sulla rotta che collega Parigi a Calais. Da quelle parti, ogni tanto ci va anche il commissario Maigret a fare qualche inchiesta. Questo fatto ha giovato positivamente alla sua economia, naturalmente. Ad Amiens c'è ancora una fiorente industria tessile che già nel Medioevo produceva complici benedettini, perché quando c'è un'attività artigianale sono stati i benedettini a promuoverla, grandi promotori quindi di attività commerciali, di attività artigianali, di posti di lavoro, si vorrebbero, e una varietà viene prodotta di una varietà di lana molto pregiata, tinta di azzurro, mediante una pianta che affonda in questa regione, Rhizaxis tintoria, chiamata anche guado gualdo. Non sorprende quindi che per via della floridezza commerciale di cui questa città ha goduto, ad Amiens ci sia una enorme cattedrale gotica. Ecco un'altra cattedrale che dobbiamo osservare e fare nostra, e la cattedrale gotica di Notre Dame di Amiens. Guardate, la costruzione di una prima cattedrale gotica seguita da una seconda che ne amplia il volume, perché man mano che aumentava l'economia, a inizio dal 1152, dopo che un incendio ha distrutto la basilica romanica di San Firmino, dove noi siamo stati poco fa. E questa cattedrale, con i suoi oltre 7000 metri quadrati di superficie, è la più vasta delle cattedrali francesi. Ed è la sua struttura costituisce uno degli esempi più significativi che dimostra quanto sia grandiosa l'architettura gotica. Quindi, con la guida della Francia, navigando in rete, fate visita ad Amiens, alla cattedrale di Amiens, ma non solo. E che tra l'altro Amiens ha dato anche il Natale ad un celebre scrittore, andate a scoprire l'identità di questo scrittore, buon viaggio, io non mi sono lasciato tentare in questo caso dalla didattica della lettura della scrittura, andate a cercarlo voi, anche perché era bello e non tutto si può fare, però è bene ricordarlo. Ora, tutto questo parlare di sostanza, no, che abbiamo fatto in relazione al pane e al vino, sebbene in senso eucaristico, non può che richiamare l'idea del nutrimento corporeo e del sostentamento materiale, per cui guardate a mille mosche, pannocchie e carestia che parallelamente seguono il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, viene ancora più fame di quella che già hanno. Riescono a mangiare qualcosa? Sì, guardate, riescono a mangiare un oggetto non propriamente commestibile, ma il guaio è che l'appetito viene mangiato, e soprattutto nell'anno 1000 l'appetito viene mangiato, e questo adagio ha valore soprattutto nel Medioevo, quando è bene non stuzzicare la fame, non destare il can che dorme, non svecchiare il pollice alla cicala, traduco dal dialetto ligure in italiano, e finalmente si mangia, si mangia nelle storie dell'anno 1000, finalmente si mangia, c'è una razione di ma sarà un caso, ma ogni volta che mille mosche, pannocchi e carestia trovano qualcosa da mangiare, c'è sempre il padrone lì vicino, o se non c'è, salta fuori subito dopo. La gallina, il porco, il bue, la pecora, il cavallo hanno sempre un padrone. Il pane, la polenta, la farina lo stesso. Anche le mele, le zucche, i ceci, le fave hanno un padrone, però qualche volta è abbastanza lontano e qualche volta dorme. Il padrone degli animali invece non dorme mai. Se per caso dorme, si sveglia all'improvviso perché il ladro ha fatto un rumore, allora è il più cattivo di tutti, è capace di ammazzarsi come ridere. ancora per un porco, per un bue, ma morire per un'oca o una gallina è una gran brutta morte. Resta il fatto che mangiare è molto difficile, e quando uno non mangia da un po' di tempo è difficile anche scappare per via delle gambe che non stanno in piedi. Le mosche fanno anche carestia, però scappano lo stesso, bianchi come tre fantasmi al buio, per una strada di campagna che va a finire in mezzo a una montagna. Uccellacci notturni volano via spaventati, battendo le ali al loro passaggio. I tre si fermano in mezzo al bosco a pensare. Il pensiero è questo: gli uccellacci sono buoni da mangiare, anche quelli notturni, tipo civette, buchi e pipistrelli, con il vantaggio che non hanno un padrone. Allora perché non accendiamo un bel fuoco e facciamo arrostire uno di questi uccellacci? Prima bisognerebbe prendere l'uccellaccio. Va bene l'uccellaccio, ma come facciamo a farlo arrostire se non abbiamo il fuoco? D'accordo, accendiamo il fuoco, ma quando l'abbiamo acceso, che cosa facciamo arrostire? L'uccellaccio. Quale uccellaccio? Come faccio a saperlo prima di averlo preso? Mille mosche, pannocchie e carestia si fermano a raccogliere degli scherzi secchi e della legna per accendere il fuoco. Poi, alla luce delle fiamme, si mettono a correre dietro agli uccellacci, li vanno a sanare dai cespugli dove stanno dormendo, fanno gran salti in aria ma ritornano giù sempre a mani vuote. Il fatto è che gli uccellacci volano. Allora ritornano tutti e tre vicino al fuoco. C'è già la brace, la scendere al punto giusto, si mette giù l'uccellaccio con le penne e tutto, poi si copre con la cenere bollente, si lascia di pochi minuti. Quando si scopre le penne sono bruciate, l'uccellaccio è pronto da mangiare. Non si butta via niente, si mangia la testa, si mangiano anche le budella, perché sono piene di grandi ginepro e anzi sono molto profumate e danno profumo anche al resto. Seguendo il filo dei pensieri, carestia, si mette a scavare sotto la cenere, ma l'uccellaccio non c'è più. Chi lo ha preso? Che cosa? L'uccellaccio! Guarda che si sbagli, carestia, guarda con odio i due ladri di mille mosche, quei due ladri di mille mosche e pannocchia. Secondo lui lo hanno imbrogliato, non sa come, ma in qualche modo. Si strappa di testa il berretto sbastato di farina e lo butta in terra con rabbia, il berretto. Ma adesso carestia si mette a ridere, perché gli è venuta in mente una cosa che lo fa ridere di contentezza. Io avrei in mente una bella idea. Che cosa? Non so se ve la dico. Dice almeno di che cosa parla questa idea. Parla di mangiare? Sì, e allora dilla. Sarebbe questa: fare cuocere il berretto e poi mangiarlo. Il berretto di carestia è impastato di farina e ha lo spessore del dito pollice di un piede. Ha già la forma tonda di una focaccia. Ha anche un bel buco nel mezzo. Sembra fatto apposta per essere cotto e mangiato. Carestia lo mette sulla brace, mentre mille mosche e pannocchia lo stanno a guardare con gli occhi. Mille mosche fa uno scaraccio a tutti gli uccellacci che stanno nel cielo o nascosti tra i cespugli e che non si sono lasciati prendere. Poi si inginocchia e si mette a soffiare sulla brace per ravvivarla. Un profumo di focaccia brustolita viene su dal berretto e annebbia la mente di tutti e tre. Ma carestia si rismuove subito e solleva la focaccia, cioè il berretto, per vedere se è già cotta. Non ancora. Aspettando, incominciano tutti e tre a far andare la lingua, a mandare giù la saliva. Poi carestia prende uno stecco e ritira il berretto, cioè la focaccia, per farlo cuocere anche dall'altra parte. Quando è ben cotto lo infilza e lo mette su un sacco. Sono molto confusi tutti e tre all'idea di poter finalmente mangiare una cosa, però lo sapevano che un giorno o l'altro sarebbe successo. Mille mosche tira fuori un coltello e dice: adesso facciamo metà per uno, e gli altri due fanno segno di sì con la testa senza piattare. Allora incomincia in silenzio a tagliare la focaccia, cioè il berretto, in due parti uguali, con una certa fatica perché dentro la pasta c'è la stoffa. Mille mosche si prende la prima metà, poi taglia l'altra metà in due parti uguali e ne dà una carestia e una pannocchia. Metà a me, metà a te e metà a te. Guarda che la mia metà è più piccola della tua. Anche la mia metà è più piccola, che ti venga la lettera. Allora, rifacciamo da capo. Metà a me, metà a te, metà a te. Mille mosche ripete la divisione talis et qualis come prima. Caresia e pannocchia si rendono conto che c'è qualcosa che non va, ma non riescono a capire dove sta l'errore. Si girano fra le mani i loro pezzi di berretto, cioè di focaccia, e li confrontano con quello di Mille Mosche, quello che Mille Mosche tiene stretto tra le sue. Non capisco perché la mia metà è più piccola della tua. Sarà l'effetto della fame. Non è la prima volta che la fame ti fa dei brutti scherzi. Anche la mia è più piccola. Ne parliamo dopo mangiato. Quando avete fame non siete più capaci di ragionare. A proposito di dialetto, Mille Mosche addenta la svelta sul pezzo di focaccia croccante, cioè il berretto croccante, e comincia a masticare. Caresia e pannocchia non sono per niente convinti di questa divisione e avrebbero voglia di questionare, ma non resistono più e si mettono in bocca i loro pezzi. Sono buonissimi e li mandano giù in quattro boccate. Poi si guardano in faccia tutte e tre, poi si guardano le mani, sono vuote. Io ho ancora fame, anch'io, cioè io ho più fame di prima. Proviamo a dormire, così ci dimentichiamo la fame. Ma io, quando ho fame, non riesco a dormire per via dello stomaco e io per via della pancia. Quando dormi, dormi e non hai più fame. Proviamo a dormire. Provare non costa niente. I tre si buttano giù, raggomitolati sull'erba e chiudono gli occhi. Ma Carestia continua a far andare le mascelle, non riesce a fermarle. Si sentono i suoi denti che scricchiolano a vuoto. Mille Mosche non riesce a chiudere del tutto l'occhio beccato dal merlo nero. E allora ci tiene sopra una mano, poi distende le gambe come se dormisse. Ma lo sa anche lui che non dorme. Pannocchia apre un occhio per guardare Carestia. E smettila di masticare, io mastico finché mi pare. Abbiamo deciso di dormire, no? E allora stai fermo con i denti, state zitti che io sto dormendo, ho il sonno leggero e se parlate mi sveglio subito. Se parli è segno che non dormi neanche tu. Parlo perché vi avete svegliato, altrimenti dormirei. Va bene, io non dico più niente, però devi incominciare tu a dormire. Ecco, io mi sono già addormentato, non ti credo. Giuro che dormo come un santo, lo dici come se fossi capace solo tu di dormire. Guarda, dormo anch'io e dormo anche più di te. Allora stiamo dormendo tutti e tre, siamo zitti, se no ci svegliamo. Noi invece non ci possiamo ancora addormentare. Adesso, sempre osservando il paesaggio intellettuale della filosofia cristiana latina e i suoi albori, al quale siamo di fronte, dobbiamo cominciare a riflettere sulla nascita della corrente antidialettica, ma questo argomento lo studieremo la prossima settimana. Adesso abbiamo appena il tempo di introdurre questo tema. Si potrebbe pensare che la nascita della corrente antidialettica avvenga per reazione all'utilizzo di questa disciplina, ma in realtà non è così, perché gli intellettuali antidialettici non sono schierati contro la dialettica, ma contestano l'uso che ne viene fatto. Anzi, gli intellettuali antidialettici, per distinguersi dai dialettici, hanno più che mai bisogno della dialettica e quindi non disdegnano affatto questa disciplina. Di conseguenza, il termine antidialettica che è stato utilizzato per definire questa corrente in un tempo successivo non è propriamente conforme all'attività intellettuale che ha prodotto. Cioè, la discriminante tra dialettici e antidialettici riguarda soprattutto il tema del rapporto tra la fede e la ragione, che è il tema poi dominante. I dialettici mettono al primo posto la ragione, no? E preferiscono pensare che per credere, per coltivare la fede, bisogna fare un uso corretto, orientato verso l'idea del bene e sostenuto da regole certe, un buon uso della ragione, un uso corretto della ragione. Mentre gli antidialettici mettono al primo posto la fede e ritengono che per ragionare bene in modo corretto bisogna prima di tutto avere fede e quindi nella scala dei valori che porta la conoscenza al primo posto non pongono la dialettica, ma bensì un nuovo concetto, bensì la mistica. Ed è la mistica che deve illuminare la dialettica e non viceversa, ma la dialettica ha comunque un ruolo importante. Chi è il principale esponente del movimento antidialettico? Sarebbe più corretto chiamarlo mistico questo movimento, ma guardate, questa denominazione è stata riservata ad altre scuole, dalle studiose, dagli studiosi di storia della filosofia, ad altre scuole che incontreremo strada facendo. Il principale esponente del movimento antidialettico, che avrebbe chiamato mistico, ma si chiama Pietro di Damiano, che tutti voi conoscete come San Pier Damiani, personaggio che trovate anche sul calendario, perché nato San Pier Damiani, a Ravenna nel 1007. E l'appellativo di Damiano, in latino Damiani, un genitivo, deriva dal nome del fratello Damiano, che gli ha fatto da padre. Quindi Pier Damiani è un teologo, un vescovo, un cardinale, un santo, proclamato dottore della Chiesa nel 1828 da Papa Leone XII, ed è vissuto nel monastero di Santa Croce in Avellana. Quando nel 1057 viene nominato cardinale da Papa Stefano IX o X, sapete che i papi che si chiamano Stefano sono, che portano due numeri con loro, per la ragione che conoscete, si rende conto Pier Damiani che non fa per lui, non si confà con la sua mentalità da monaco vivere nella curia romana. Era solito dire sum Petrus ultimus monacorum servus, sono Pietro, mi chiamo Pietro e sono l'ultimo servo dei monaci. Quindi, a Roma non andavano così le cose, i cardinali avevano dei privilegi, per cui è chiaro che... E quindi ritorna nel suo monastero con l'intenzione di iniziare un'opera riformatrice e moralizzatrice della Chiesa, e agisce con l'appoggio incondizionato di Papa Stefano IX o X, perché vedete, la Chiesa delle Abbazie ogni tanto riesce ad accaparrarsi il papato, no? Era successo con Silvestro II, no? È chiaro che si provano, no? La Chiesa delle Abbazie si prova ad andare al potere e a cambiare. Questo Stefano IX X è Federico dei Duchi di Lorena, che era l'abate di Monte Cassino, ed era un principe che si è fatto monaco benedettino, e vedete, e quindi non è che a Roma la sede del papato fosse sempre un lupanare, come abbiamo visto con la pornocrazia. C'è stata la pornocrazia, intanto c'erano delle cadute di stile, diciamo, sorprendenti, però ogni tanto arriva, ecco, qualcuno che naturalmente è degno di stare lì, ecco, in quel posto, anche se poi deve fare dei compromessi non indifferenti, ecco, quando è in quel posto. Federico del Duca di Lorena, l'abate di Monte Cassino, era è diventato monaco, principe, si è fatto monaco benedettino. Guardate, tra l'altro è diventato nostro concittadino, perché Stefano IX o X è morto a Firenze, passando da Firenze, ed è stato sepolto nella chiesa di Santa Reparata, sulla quale è stata costruita Santa Maria del Fiore. Quindi le sue ossa sono lì, ce l'abbiamo qui in casa noi, questo papa. Pier Damiani fa un'affermazione importante, Non a caso lo incontriamo ora alla scuola itinerario, siamo in avvento, Pier Damiani afferma: la Chiesa, quando se ne va da Rovati, dice io torno a stare nel mio monastero, perché la Chiesa ha bisogno di rinascere nel modo in cui è nato Gesù. C'è bisogno di un Natalis Ecclesiae, c'è bisogno di un Natale della Chiesa. Di questo personaggio, della sua opera e del luogo nel quale è vissuto, ce ne occuperemo la prossima settimana. Dobbiamo constatare che Pier Damiani, nonostante svolga un'intensa attività di riformatore, è profondamente deluso dagli scarsi risultati raggiunti. Riesce tuttavia a gettare dei segni, ma la sua delusione aumenta progressivamente per il fatto che nessun cardinale segue il suo esempio. Certamente ricordate che stiamo accompagnando nel viaggio che sta compiendo un'altra persona profondamente delusa. Noi stiamo accompagnando il personaggio principale di questo romanzo, Viaggio alla fine del millennio di Abraham Joshua, no? Del quale nelle ultime due settimane abbiamo letto alcune pagine dell'Incipit, e nell'estate del 1999 questo personaggio, mercante ebreo Ben Atar, a bordo di una solida nave a vela, viaggia da Tangeri, dal luminoso Maghreb arabo, no? Lungo le coste atlantiche fino all'imboccatura della Senna per raggiungere la Parigi carolingia, che allora è ancora solo un nebbioso borgo nordico, punto strategico, ma borgo strategico. Ben Attar, pur essendo un ebreo osservante, ricordate, no? Ha due mogli, secondo l'uso islamico, perché nella città in cui abita può avvalersi della legge che consente la poligamia. E siccome è successa nella sua vita, ha avuto un'esperienza particolare che potrete poi ci racconterà nel libro, utilizza questa legge. Ben Attar va a Parigi anche perché la moglie ebrea aschenazita, quindi molto, diciamo, con una mentalità fondamentale di suo nipote Rafael Abulafia, disapprova questa scelta, e di conseguenza Ben Attar vuole essere giudicato, vuole mettere in discussione questa sua scelta, cioè vuole essere giudicato da un qualificato tribunale ebraico in merito a questa sua opzione, perché vorrebbe che la posizione giuridica sua e delle sue due mogli, cioè tre corre della fede, fosse chiara secondo la legge umana e secondo la fede di Dio. Ben Attar è profondamente deluso perché pensa che ci dovrebbero essere principi certi e inequivocabili per garantire diversi modi di vivere delle persone, dando loro la possibilità di scegliere secondo l'unica identità che conta, no, quella umana, no, la scelta che ho fatto io non è tanto una scelta di tipo religioso, ma è stata una scelta affettiva, umana, nei rapporti, e quindi questo dovrebbe essere messo chiaro. Ora, il giudizio sul comportamento di Ben Attar, come abbiamo ripetuto per queste due settimane, dopo un ampio dibattito sulla natura e sulle regole della convivenza, c'è anche questo tema molto interessante, no? Che Joshua pone sempre in evidenza, il tema della convivenza, della coppia, dei rapporti tra marito e moglie, che è molto difficile farlo funzionare, quindi, rimarrà sospeso a causa di un evento inaspettato che voi potrete conoscere leggendo quest'opera, se non avete della sua interesse, perché si possono svelare determinate situazioni che appartengono alla trama che va scoperta leggendo. Allora, per concludere, leggiamo altre due pagine sempre dell'Incipit di questo romanzo. la curiosa nave di Benatar, che è un'imbarcazione militare trasformata in un vascello commerciale, è arrivata all'imboccatura della Senna e si notano i falò di chi controlla le rive del fiume, ma prima di imboccare il corso, no, della Senna per risalire la corrente fino a Parigi, i protagonisti del racconto si concedono un momento di riflessione, aiutati da quella straordinaria bevanda rituale per ebrei e cristiani, non solo, che sebbene proibita ai musulmani, che però trovandosi in mezzo al mare, navigando, ritengono opportuno poter trasferire anche questa ammonizione, è pur sempre gradita a tutti il vino, cioè la bevanda dei franchi, come viene etichettata in questo caso, visto che c'è una giara di Bordeaux a bordo che è stata cambiata con una giara invece di olio extravergine di oliva che arriva dal Maghreb. E quindi dal profumo e dal sapore molto allettanti. Abbiamo parlato di pane, abbiamo parlato di formaggi, abbiamo parlato di vino adesso. Da principio, per riguardo verso la fede dei compagni di viaggio, Benatar ha pensato di rifiutare la grossa giara proposta di 20 giorni prima nel porto di Bordeaux in cambio di una di olio di oliva e accontentarsi di qualche sorso del dolce vino di uva passa che ha portato da casa per adempiere i precetti di Kiddush e dell'Avadala, che sono benedizioni ebraiche. Ma proprio il comandante lo ha incoraggiato a non rinunciare alla bevanda dei franchi, dal profumo e sapore molto allettante. Per marinari, anche se maomettani, bere vino non è da considerarsi peccato, ha spiegato Abdel Shafi, che lunghi anni trascorsi in mare non solo hanno fatto diventare un rude marinaio, ma anche un'autorità per tutto ciò che riguarda la navigazione, perché se è vero che tutti gli uomini della terra si dividono in tre categorie, i vivi, i morti e coloro che solcano i mari, che non sono né vivi né morti, ma possono solo sperare, allora non c'è niente di meglio che del buon vino per infondere speranza. E così il comandante, ora che nota l'ebreo bere il vino nel silenzio della notte, scivola velocemente dalla sommità della maca più alta e si avvicina. Anche lui è ansioso di trarre da quel nettare un po' di speranza, non per una donna in attesa, ma per l'ingresso nel fiume. Si augura che l'estate l'abbia lasciato abbastanza profondo e ampio affinché la pingue nave possa penetrarvi senza onta o danno. È vero che non osa versarsi la bevanda proibita senza chiedere prima il permesso al signore della nave, ma dopo aver cominciato a bere tracanna rapidamente e quasi senza pause, come se sorseggiasse aria. E non vi è dunque da stupirsi che il giovane servo venga ripetutamente mandato ad attingere alla giara nella stiva. Anche Abu Lutti, dragomitolato in un sonno profondo tra le ceste di specchie e di pelli di cammello per vigilare sulle spade e i pugnali nascosti, si sveglia al suono del vino che scorre sul ponte e sbuca dalle profondità, non per Dio ne guardi trasgredire alla proibizione del profeta, ma per osservare quel liquido rossastro e magari respirare un po' del suo profumo sconosciuto. Non di meno, davanti alla spensierata e tranquilla libagione di Abdel El-Shafi, non riesce a trattenersi e, rivolgendo lo sguardo al cielo buio, cerca di appurare se, anche a una tale distanza dalla terra natia e in procinto di addentrarsi nel cuore di un paese cristiano primitivo, politicamente instabile e inquieto nel suo credo errato, ci sia ancora chi lo possa giudicare severamente, vedendolo assaggiare la bevanda preferita dagli abitanti del luogo. Non Dio ne scampi per diletto, ma per meglio capire la qualità di quel nettare, intriso da pensieri e sensazioni di coloro che dovrà presto fronteggiare. Così, chiusi gli occhi, presa la coppa, l'accosta le labbra, sorseggiando lentamente il vino secco e il suo suo volto impallidisce, perché adesso sa quanto sia meraviglioso il sapore di questa bevanda proibita, e perché sia così facile diventarne schiavo, decide pertanto di allontanarsene prontamente, ma gli dispiace per stare in mare con il liquido meraviglioso, e così passa la coppa al comandante, che la svuota subito con grande abilità, indicandogli in segno di ringraziamento due stelle nuove, sconosciute, apparse durante l'ultima notte all'estremità dell'orizzonte settentrionale, per confermare ai viaggiatori quanto si siano avventurati sotto la volta celeste. Nel frattempo il giovane servo porta via i resti del pesce, ma prima di gettarlo in mare, senza riuscire a trattenersi, si genuflette in silenziosa preghiera davanti alla lisca posata nel cestello d'argento, affinché questa possa stendere su di lui la sua grazia dopo essere venuta a contatto con la morte assoluta. Il fioco rintocco delle campanelle provocano dei movimenti dell'agile corpo, lo gradisce ai presenti sul ponte, ma sono tutti ormai troppo stanchi per alzarsi e interrompere la preghiera proibita, forse anche perché ora che è arrivato il momento di penetrare nel regno dei Franchi è meglio non disprezzare nessuna fonte di salvezza, anche se ha l'immagine di una risca di pesce sconcellato. Ecco che, dritto davanti a loro, non lontano dal luogo dove dovrebbe trovarsi l'imboccatura del fiume, arde dall'inizio della notte un falò, come se qualcuno sulla costa avesse già notato la nave straniera e si affrettasse a circondarsi di fuoco in vista dell'incontro. Come sarà questo incontro? Lo sguardo dei presenti sul ponte non abbandona quell'intenso segnale vermiglio. Fino a questo momento la navigazione è stata piacevole e sicura, come se il Dio degli ebrei e quello dei musulmani avessero stretto un patto d'amicizia sulla superficie del mare e l'uno avesse supplito alle mancanze dell'altro. La natura si è mostrata benigna e se talvolta il cielo si è coperto e delle burrasche hanno colpito la nave, quelle sono state brevi e perfino rinfrescanti e non hanno impedito al comandante di spiegare la grande vela ai venti propizi traendone pieno beneficio. Anche la curiosità delle navi di passaggio non li ha infastiditi. Infatti, nonostante la stranezza del veliero, è palese che si tratta di una nave solitaria, debole, straniera, e malgrado i segni del suo passato militare siano tuttora riconoscibili, lo scafo pingue ne testimonia le intenzioni pacifiche. E persino coloro che, non riuscendo a liberarsi dal sospetto, hanno voluto salire a bordo per controllare cosa si celasse veramente nelle viscere del veliero, non hanno potuto ravvisare alcuna minaccia nelle pelli di cammello, nei paioli di rame e nemmeno nei fichi o nelle carrube secche che già venivano prontamente offerti. E dopo aver accettato il pizzico di sale che Abu Rusti regalava avvolto in carta sottile, l'ospite straniero si allontanava con gratitudine, senza supporre l'esistenza dei pugnali nascosti, le cui lame erano state affilate con cura. È vero, la vista di una o due donne, dagli abiti variopinti e dai veli sottili, che passeggiavano in coperta o sedevano sul vecchio ponte di comando, poteva provocare un certo turbamento nel cuore del curioso, ma era sempre solo un turbamento dell'anima, non suscitato da motivi religiosi o militari. Ora, tuttavia, dopo essersi lasciati il mare alle spalle per risalire il fiume fin del cuore della terraferma, attireranno gli sguardi penetranti degli abitanti del luogo. Come dovranno comportarsi? Dovranno far salire in coperta a tutti i passeggeri per ottenere, al di là dello scopo commerciale, anche il legame familiare che li accomuna nella loro lenta navigazione? O forse il contrario, cercare di dissimulare la morbida essenza dell'abbondante carico umano e materiale che trasportano dal prospero Maghreb, lasciando sul ponte solo alcuni marinai dai visi incalliti appesi alle sartie come trucci scimmioni per dissuadere coloro che avessero intenzione di creare problemi. Su questo punto Ben Hazar e Abu Lutfi si consultano ora con il comandante, perché nonostante la loro grande esperienza non si sono mai spinti più a nord della baia di Barcellona. Noi invece dobbiamo spingerci fino ad osservare ancora che cosa si propone il paesaggio intellettuale della filosofia cristiana latina ai suoi albori, dove nasce e si sviluppa quella corrente di pensiero che è stata chiamata antidialettica. Sappiamo che il principale esponente del movimento antidialettico si chiama Pierre Damiani, che lo incontreremo la prossima settimana quando percorreremo l'ultimo itinerario dell'anno 2014, l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia. E a questo proposito Pierre Damiani, monaco intransigente, cardinale riformatore, afferma: la Chiesa ha bisogno di rinascere nel modo in cui è nato Gesù. E voi sapete che Gesù è nato in modo piuttosto frugale, no? In modo piuttosto frugale, no? In una famiglia piuttosto internata, ma comunque unita, no? Per solidarietà, no? E quindi c'è bisogno, afferma Pier Damiani, di un Natalis Ecclesiae, di un Natale della Chiesa. Questa affermazione in se stessa non è difficile da capire, però quali sono le implicazioni culturali e anche politiche che questa affermazione comporta intorno all'anno 1000? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo seguire il percorso dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere, c'è la metafisica di Aristotele qua, comincia così, non si deve mai perdere la volontà di imparare. Il viaggio continua, non mancate alla celebrazione del 31esimo Natale di studio di questa esperienza didattica che del Natale ha sempre vantato e vanta la precarietà, che in questo caso sembra essere diventata una virtù, perché 31esimo Natale. Buonanotte.